Un saluto da parte di Gabriele Gatti ed eccoci qui per una nuova puntata del Terzo Uomo in cui parleremo dell'andata dei quarti di Champions League e poi faremo il punto sulla lotta scudetto. Qui con me ci sono Charson Acqua, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti e ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Prima di iniziare devo dare una comunicazione perché mi è arrivato un messaggio ora, credo da alcuni ascoltatori. C'è un pullman targato Madrid parcheggiato che sta ostruendo l'uscita, che sta in mezzo alla strada, che sta ostruendo la circolazione. Quindi se il conducente può venire a rimuoverlo.
E a proposito appunto di bus e di Madrid, nello specifico di Atletico Madrid, iniziamo la puntata parlando dell'1-0 in Manchester City ieri sera in casa contro appunto l'Atleti di Simeone. Io partirei facendovi una piccolissima domanda, vediamo se anche oggi siete arrivati preparati. Quanti tiri ha fatto ieri l'Atleti?
Zero.
Nemmeno uno.
Bravi, anche oggi avete studiato. Esattamente, zero tiri, una partita in cui diciamo si è giocata in una sola metà campo, cioè quella difensiva dell'Atleti e offensiva del City, e una gara che è stata molto, molto bloccata, diciamo, ha avuto pochissime occasioni e sicuramente il giocatore e il singolo aspetto che l'ha decisa è stato l'ingresso di Phil Foden nel secondo tempo, perché insomma l'azione del gol ha lui come protagonista assoluto, che riceve palla nel mezzo spazio destro, un passaggio di Rodri, fa la sua classica giocata, perché Foden è un giocatore bravissimo a ricevere spalla alla porta e poi col controllo orientato subito a girarsi in maniera rapida e veloce, e poi serve De Bruyne con un bel filtrante e il belga davanti a Oblak segna il gol. Ma insomma il giovane giocatore inglese è stato determinante non soltanto per l'azione del gol ma anche per altre ottime giocate che ha fatto, per esempio all'80esimo sulla destra ha saltato due uomini e poi ha messo in mezzo un cross basso pericoloso, e poi ha fatto anche un gran bel lancio di esterno per il movimento in profondità, se non sbaglio sempre anche in questo caso di De Bruyne più avanti. Insomma un impatto determinante da parte di Foden in una gara in cui altrimenti il City aveva avuto grosse difficoltà a sfondare contro il blocco basso, anzi bassissimo, della squadra di Simeone.
Devo dire che la cottura del riso che ho mangiato ieri per cena è stata probabilmente più interessante del primo tempo della partita di ieri, perché di fatto non è successo niente di particolarmente memorabile. È stata la partita che ci saremmo aspettati a livello tattico, cioè il City che fa la sua partita con tanto dominio territoriale, tanto possesso palla, e un Atleti che prevedibilmente ha difeso con questo 5-3-2 molto basso e compatto. Inizialmente teneva Griezmann e João Félix a formare una prima linea di pressione, però poi col passare dei minuti l'Atleti ha avuto qualche piccola difficoltà nelle scalate sulle fasce, soprattutto sul lato sinistro, perché con Dobbia, quando doveva magari uscire in pressione su Rodri, c'era questo buco ai suoi fianchi che veniva sfruttato magari da Bernardo o da De Bruyne o da Cancelo, che giocando appunto da falso terzino si è trovato ad agire in zone molto interne del campo. E quindi per risolvere questa cosa Simeone ha deciso di abbassare i suoi attaccanti, e come qualcuno ha giustamente fatto notare si è formato questo 5-5, volendo anche un 5-5-5 in memoria di Alonso Cana. Sì,
mancava gli altri 5 davanti, però
diciamo che gli altri 5 erano i 5 del City, i 5 offensivi del City, e visto che comunque loro non sono riusciti ad impattare granché, impensierire granché anche la linea difensiva dell'Atleti da questo punto di vista. È stato un City che ha fatto tanto possesso palla, è stato abbastanza sterile però, nel senso che non è riuscito a creare occasioni particolarmente nitide. Ci sono stati un paio di sviluppi interessanti dove però secondo me è mancata la qualità nell'ultimo passaggio, qualche cross, qualche filtrante sbagliato magari da Cancelo o da Mahrez. Insomma è stato un City comunque paziente, che non si è scomposta e che io penso è riuscita a fare una buona partita a livello di riaggressione. È vero che l'Atleti ha fatto una partita molto molto deludente a livello offensivo, perché con la qualità che ha sia a livello di titolari ma anche guardando i cambi, e ieri Simeone comunque ne ha fatti tre piuttosto offensivi per cambiare un po' l'inerzia della sfida da questo punto di vista. Se è vero che ci si aspettava molto di più da questo punto di vista, secondo me comunque il City ha lavorato bene, il non possesso è stata brava a giocare sulle preventive, a non far quasi mai ripartire la squadra di Madrid. Poi è chiaro che in queste partite così equilibrate, diciamo, è sempre fondamentale la qualità del campione, la qualità del singolo individuo, e da questo punto di vista Foden è stato il grande asso nella manica per Guardiola, perché la sua giocata e le sue giocate, diciamo in generale, della ripresa hanno dato un po' di inerzia positiva e sono riusciti finalmente a sbloccare un incontro che credo, se fosse terminato in parità, avrebbe rappresentato più di un problema per la squadra di Guardiola, per quello che abbiamo visto comunque nei 90 minuti.
Tra l'altro, a me è sembrato molto strano che Guardiola abbia scelto di iniziare la partita con Foden in panchina, perché insomma è uno dei giocatori offensivi che sta facendo la stagione migliore nella sua squadra. Quindi mi è sembrato un po' strano che abbia deciso di giocare così. E forse, diciamo, la scelta di schierare Bernardo Silva come falso 9 là davanti è un po' un'estremizzazione del calcio di Guardiola. Così come dall'altra parte, sicuramente questo 5-5 che abbiamo visto per buona parte del primo tempo è una grossa estremizzazione del calcio di Simeone, perché insomma fare un 5-5 in un primo tempo in cui non stai vincendo ma sei in parità, insomma è un qualcosa di molto particolare che io francamente non ricordo. Ecco, un conto è farlo magari nel secondo tempo se stai vincendo 1-0 e quindi vuoi difendere il risultato, ma farlo già nel primo tempo è sicuramente una scelta molto molto particolare, che ovviamente poi non ha minimamente permesso all'Atleti di ripartire, di creare occasioni, perché è stato un Atleti nullo, ripeto, nullo offensivamente. Prima dicevamo zero tiri, ma insomma sono arrivati davvero pochissime volte nella metà campo avversaria. Poi il Ciolo un po' con i cambi, ma anche in realtà prima dei cambi, perché insomma ha iniziato il secondo tempo cambiando modo di difendere, passando dal 5-5 a questo 5-4-1 con Griezmann che stava là davanti. Infatti qualcosina di meglio all'inizio della ripresa l'hanno fatta, perché un paio di ripartenze con Griezmann protagonista le hanno avute, ma nulla ovviamente di troppo, troppo pericoloso. Mick, cosa vuoi aggiungere?
Ma intanto Guardiola l'ha vinta con i cambi, quindi bisogna dargli merito anche di aver letto bene la partita ed essere intervenuto al tempo giusto con i cambi giusti. Per quanto riguarda Simeone, io spezzo una lancia a favore. Per me la squadra deve, può, cioè, può piacere o non piacere questo tipo di gioco o di non gioco, a seconda dei punti di vista, però è stato sicuramente efficace perché l'Atletico Madrid torna per il ritorno. Il gol in trasferta non, è vero che non vale più, e torna al ritorno con solo un gol da recuperare, che può essere tanto, ma può essere anche poco. Quindi vedremo come interpreterà la partita la squadra dell'Atletico nel ritorno. Quindi io credo, cioè, mi sembra chiaro che il piano gara di Simeone fosse quello di depotenziare offensivamente il City. Ci è riuscito perché ha subito solo un gol.
Sì, questo è vero.
Fino a che non sono stati fatti i cambi da Guardiola, la staticità dei giocatori offensivi del City, le posture spesso sbagliate e un giropalla non sempre impeccabile, oltre alla chiusura perfetta che hanno fatto nel mezzo al campo i giocatori dell'Atletico Madrid, ha impedito al City di trovare la profondità. Probabilmente il City doveva giocare più in ampiezza, ma muovere la palla più velocemente con passaggi diagonali e andare a cercare il fondo per mettere poi il cutback dietro a rimorchio. È chiaro che è più facile a dirsi che a farsi, però è una strategia che secondo me non è stata utilizzata bene dal Manchester City. Nel primo tempo c'è stato un City piuttosto statico nei suoi giocatori offensivi, negli invasori, spesso si trovavano spalle alla porta, quindi venivano facilmente aggrediti dai difendenti dell'Atletico Madrid. Quando si è cercato di attaccare lateralmente, si sono buttati dentro dei palloni, dei cross che sono stati facilmente difesi dalla difesa dell'Atletico. Nel secondo tempo, poi i cambi hanno cambiato la partita, in particolare, come avete detto voi, l'ingresso di Foden. Questo, secondo me, ci deve sempre ricordare che il falso 9 non vuol dire mettere un giocatore che non è un attaccante nel mezzo, al posto del centravanti classico, ma vuol dire mettere un giocatore che sappia fare il falso 9, cioè che sappia venire fuori, ricevere palla con le posture giuste, liberare lo spazio, uno spazio che poi deve essere attaccato, perché se io metto un falso 9 che viene via, il centravanti è lo spazio, ma lo spazio va attaccato, perché se nessuno attacca, cosa che non è stata fatta appunto nel primo tempo, non ci va nessuno in quella zona lì, e poi deve saper dare i tempi giusti anche a livello di passaggio per i compagni che si buttano dentro. Fra l'altro la perfetta macchina, diciamo così, difensiva organizzata da Simeone, nell'azione del gol è stata un po' meno perfetta, perché se vediamo il posizionamento, mi sembra di João Félix dell'esterno sinistro,
Lodi.
E intanto vediamo come
Lodi.
Intanto vediamo che la palla del Manchester City non è pressata. Félix si muove, si apre e lascia libero anche lui Foden, e Lodi dietro si trova a dover scegliere fra Foden e l'esterno alto del City. Insomma, c'è una sorta di difficoltà nello scegliere chi attaccare, ancora una volta nel mezzo spazio, stavolta con Foden, un giocatore che è rapidissimo poi a girarsi fronte alla porta, ci va un giocatore letale e infatti si sviluppa l'azione, e poi c'è anche un errore sulla presa di De Bruyne che sfugge ai centrali, e insomma alla fine l'unico errore francamente che io ricordo della fase difensiva dell'Atletico Madrid è stato sfruttato dal City per trovare il gol del vantaggio. Vedremo se questo gol basterà al ritorno.
Sì, l'Atleti ha fatto una partita a livello difensivo ai limiti della perfezione, e a me è piaciuto moltissimo Felipe, che secondo me dei colchoneros è stato in assoluto il migliore, soprattutto nel primo tempo ha fatto tante chiusure in area, anche i due braccetti, Savic e Reinildo, hanno fatto una buona gara. Diciamo che all'Atleti non c'è dubbio che al ritorno, a livello di gioco, in fase di possesso e di qualità nei giocatori migliori, servirà qualcosa in più, ma in generale servirà fare in modo che ricevano palla un pochino più avanti rispetto a dove la ricevevano ieri, le poche volte che la ricevevano, perché comunque su rinvii dal fondo Oblak andava sempre lungo, ma verso una delle due fasce, e molte volte faceva dei rinvii totalmente sbagliati, cioè tanti rinvii di Oblak sono finiti direttamente in rimessa laterale, e lì era un po', anzi lì era un po', era regalare la palla agli altri.
Sì, un pallone è arrivato anche a casa mia, posso confermare.
Vabbè, mica male la palla della Champions, che tra l'altro ora è finita anche sopra il logo del nostro podcast. E, Ciari, tu cosa ti aspetti in breve al ritorno?
Mi aspetto sicuramente che l'Atleti si sbanci un po' di più, provi sicuramente ad attaccare banalmente perché deve segnare per riaprire questo quarto finale. Volevo dire una cosa, tornando a quanto tu hai anche citato sull'estremizzazione del calcio di Simeone e di Guardiola. Io sento sempre dei discorsi, questa è una cosa che un po' anche temevo, sul fatto che l'Atleti ha adottato questo pullman, no? Diciamo così, questo modo di giocare molto conservativo. Secondo me si sbaglia ogni volta a un po' estremizzare anche la filosofia di Simeone, cioè leggo gente... Sento gente che dice Simeone gioca così da 11 anni, che è vero, ma vero in parte. Cioè, Simeone gioca così nella fase di eliminazione diretta della Champions, perché l'Atleti in Liga non gioca così. Cioè, questa è una cosa che secondo me è sempre giusto specificare, anche perché immagino molti di questi che lo dicono banalmente non guardano la Liga, o certo, guardano magari poco i campionati est in generale. Però l'Atleti non gioca così, chiaramente, perché in contesto della Liga attacca molto di più, diciamo in assoluto no, però sicuramente attacca molto di più di quanto ha fatto ieri sera. È una squadra comunque che segna anche tanto, quest'anno è il secondo miglior attacco della Liga, l'anno scorso l'abbiamo detto più volte, Simeone ha anche stupito tutti perché ha cambiato la struttura della disposizione offensiva dei colchoneros, che hanno adottato questo 3-2-5 che andava a occupare tutti gli spazi in verticale sulla tre quarti, una squadra appunto che portava anche tanti uomini offensivi nella metà campo avversaria. Quindi da questo punto di vista secondo me è sbagliato estremizzare in assoluto il calcio di Simeone come un calcio solamente catenacciaro. In Champions è una strategia che loro utilizzano, certo si può sicuramente discutere se valga la pena o meno giocare in questo modo con i giocatori e la qualità che comunque ha dall'attaccato in su, però è un qualcosa che può anche funzionare. Cioè, per dire, il Tottenham qualche settimana fa ha giocato maniera più o meno simile, cioè difendendosi molto, però sicuramente ha creato molte più occasioni di quanto abbia fatto l'Atleti. E da questo punto di vista, appunto, secondo me Simeone, ma in generale tutto l'Atleti, deve cambiare approccio, deve magari un po' più aggressivo nell'uscita sui centrali o su Rodri. Rodri che tra l'altro secondo me non ha giocato una grande partita, anzi al di là del filtrante che ha dato per Foden in occasione del gol, secondo me ha sbagliato molto, soprattutto nel primo tempo, tanti passaggi facili, tanti appoggi sbagliati, anche le verticalizzazioni, insomma, non è stato bravo a connettere il possesso palla dalla difesa all'attacco, anche perché comunque con un atletico così basso e schiacciato, in certe situazioni i tre centrali erano anche un po' ridondanti, diciamo, perché non c'era spazio per portare palla o avanzare, e quindi, come si è visto bene anche nella pasma di prima, c'era questo grande giro palla e possesso a due.
Anche Bernardo, secondo me, ha fatto una prestazione non eccezionale, anche se va detto, probabilmente non era nel ruolo più adatto a lui, nel senso che nel primo tempo ha giocato da falso 9, poi nella ripresa dopo i cambi Guardiola l'ha messo sulla sinistra, invece lui in questa stagione sta facendo grandi cose, soprattutto quando gioca da mezzala, ma vedremo un po' al ritorno in cui non ci sarà Gabriel Jesus perché è squalificato visto che era diffidato, ha peso giallo ieri, e invece torneranno Walker e Carrasco dopo le tre giornate di squalifica. In ogni caso, per quanto riguarda il gioco di Simeone, non c'è dubbio che l'atteggiamento possa cambiare tra quando affronta il City e quando invece gioca in Liga contro, non so, l'Alavés, il Mallorca, il Cadice o l'Elche, ecco, insomma, chi dice che gioca sempre così è evidente che non segue tanto le partite dei Colchoneros in Liga. Venendo invece all'altra gara che si è giocata ieri, cioè quella tra Benfica e Liverpool, è vinta 3-1 dalla squadra di Klopp, una gara in cui il Liverpool ha giocato secondo me molto bene per i primi 45 minuti, in cui ha assolutamente dominato, ha segnato due gol, ha tirato tantissimo, ha creato tante belle chance, ha creato 2 XG in appena appunto 45 minuti, ha giocato molto bene col tridente offensivo che era composto da Luis Diaz a sinistra, Salah a destra e Mané prima punta, e non è una novità vedere Mané in questa posizione nelle ultime settimane, visto che quando Diogo Jota e Firmino erano fuori o non erano al meglio, o come ieri sera per scelta tecnica erano in panchina. Il senegalese ha giocato da prima punta e soprattutto secondo me le due ali, appunto Luis Diaz e Salah, hanno giocato una bella prestazione, entrambi molto pericolosi sia quando ricevevano con l'uomo davanti da puntare, sia soprattutto quando attaccavano lo spazio, soprattutto nella zona tra terzino e centrale del Benfica, che insomma nel primo tempo soprattutto sono andati molto, molto in difficoltà a leggere i movimenti. E poi un Liverpool che ha lavorato molto bene anche col pressing perché ha recuperato vari palloni in avanti e il Benfica ha faticato ad uscire. Nella ripresa invece il Benfica è sicuramente migliorato, ha segnato il gol dell'1-2 momentaneo con Darwin Núñez e poi fino al 60esimo circa è riuscito a mettere in difficoltà il Liverpool perché riusciva ad eludere bene la pressione dei Reds e poi ad arrivare nei pressi della tre quarti e ha avuto qualche altra chance, soprattutto una con Everton che ha tirato ma Alisson ha parato senza particolari problemi, poi Klopp al 60esimo ha fatto tre cambi, cambiando Salah e Mané, inserendo Firmino e Diogo Jota e mettendo Henderson a centrocampo, e insomma lì poi il Liverpool ha controllato un po' più la gara, è riuscito a fare un po' più di possesso palla, tra virgolette difensivo, e insomma non ha subito più niente, visto che il Benfica l'ultimo tiro l'ha fatto al 60esimo.
Sì, è stato un Liverpool che ha vinto da grande squadra, impostando molto bene la partita, comandando il gioco nel primo tempo. Come hai detto te, è sicuramente calato nella parte finale del primo tempo e soprattutto nei primi 10-15 della ripresa. Poi i cambi anche di Klopp, secondo me, hanno dato sicuramente una mano a riprendere il controllo e l'inerzia della sfida a proprio favore. Un Liverpool che esce da questa partita sicuramente rafforzato in termini di credenziali, in termini di pericolosità generale, in termini di ambizione anche per questa competizione, una squadra molto forte con tante soluzioni e una squadra appunto che nonostante abbia momenti di difficoltà, come si è visto ieri sera, come si era visto anche con l'Inter, come si è visto anche nel girone con l'Atleti, è una squadra che comunque riesce ad assorbire queste situazioni, questi momenti negativi all'interno della partita e comunque quasi sempre a portare a casa il risultato e diciamo anche a piegare l'andamento della partita di nuovo a suo favore. Oltre al discorso che hai detto te prima sul contributo del tridente, secondo me è giusto anche sottolineare la prestazione di Keita che soprattutto nel primo tempo ha fatto tanti inserimenti, ha tirato molto, è stato molto partecipe nell'accompagnare l'azione, nel portare presenza offensiva in area, anche perché Liverpool è stato bravo a sviluppare il gioco sulle fasce, anche col contributo dei terzini. Robertson ha fatto l'assist, poi in occasione del gol di Konaté ancora una volta su palla nativa, Alexander-Arnold ha fatto dei lanci clamorosi, mi viene in mente il third pass per Luis Diaz in occasione del gol di Mané, ma c'è stata anche un'altra situazione dove lui è uscito da un tentativo di pressing di recupero palla del Benfica e ha mandato Salah praticamente a tu per tu col portiere del Benfica. Insomma, anche ieri abbiamo visto sicuramente la grande qualità che Liverpool ha sulle catene, non solo a livello di terminali offensivi, ma anche a livello di terzini, che sono sempre dei registi occulti per questa squadra.
Per quanto riguarda invece le gare di stasera, c'è stata la sorprendente vittoria in casa per 1-0 del Villarreal contro il Bayern Monaco e poi c'è stata la vittoria fuori casa per 3-1 del Real Madrid contro ovviamente il Chelsea, una partita che ha visto come protagonista assoluto, in maniera indiscutibile, in maniera nettissima, Karim The Dream Benzema, che ha fatto un'altra tripletta e ha giocato un'altra partita davvero straordinaria con due gol di testa, entrambi per nulla facile. Poi ovviamente il terzo gol, che invece era il più facile dei tre a porta vuota, anche se da una certa distanza, dopo il gravissimo errore di Édouard Mendy e anche, diciamo, l'aiuto, tra virgolette, di Rudiger, che sicuramente in quella situazione poteva fare un po' meglio.
È stato un Real estremamente cinico nel capitalizzare le occasioni migliori che ha avuto. Una partita dove comunque questo 1-2 di Benzema a metà del primo tempo ha tagliato un po' le gambe all'avvio dei padroni di casa. Chelsea ha cercato di fare la partita, di imporre i ritmi di questo contesto con un pressing aggressivo che voleva insomma disturbare il possesso palla e la circolazione bassa del Real. Mi ha sorpreso, devo dire, la scelta di Tuchel di schierare Azpilicueta come esterno a sinistra, quando di solito comunque, soprattutto quando James gioca come esterno a destra, l'ha utilizzato come braccetto. Invece, appunto, stasera abbiamo visto lo spagnolo partire a sinistra con Christensen schierato nella difesa 3, assieme a Thiago Silva e Rudiger. E devo dire che proprio il danese, diciamo, è stato uno dei giocatori che più ha sofferto nel primo tempo, il momento migliore del Real, perché c'è stato questo mismatch tra lui e Vinicius, soprattutto per quanto riguarda l'attacco della profondità, più che l'uno contro uno, perché mi sembra l'uno contro uno, tutto sommato, il danese l'ha gestito abbastanza bene. È stato però, diciamo, nel leggere e seguire la velocità, l'imprevedibilità del brasiliano che si inseriva al spalle della difesa, sia centralmente, quindi tagliando tra Christensen e Thiago Silva, ma anche esternamente rispetto al danese, quindi andando verso il fondo, insomma, offrendosi sempre in verticale rispetto al portatore di palla. Questa è stata sicuramente l'azione, anzi la dinamica che poi ha portato al primo gol. Ovviamente anche lì Benzema è stato come sempre protagonista, con i suoi appoggi molto precisi e preziosi. Poi, vabbè, sul secondo gol lì è un capolavoro perché la palla veramente l'ha mirata con una grande precisione e tra l'altro anche, come hai detto te, con una coordinazione aerea molto molto difficile perché l'ha quasi presa in contotempo, diciamo.
Bello anche il cross di
E poi,
Modric.
sì, un gran bel cross. Insomma, Chelsea comunque ha avuto una mezza reazione, diciamo, senz'altro Havertz, secondo me è stato il più voglioso dei suoi, il migliore anche dei giocatori offensivi. Pulisic e Mount mi hanno deluso molto, soprattutto Mount che poteva dare di più secondo me tra le linee, a maggior ragione nella ripresa quando poi Ancelotti ha scelto, diciamo, di abbassare Casemiro e quindi Real ha fatto diverse fasi di difesa posizionale in cui aveva appunto spazio sulle tre quarti che concedeva ai Blues, però il Chelsea con questo giro palla non è riuscito insomma a trovare il guizzo decisivo. Qualche mezza occasione, qualche situazione un po' pericolosa, soprattutto con tiri da fuori l'ha creata, però diciamo che non ha avuto grandissime chance. Ecco, forse quel gol mangiato da Lukaku dopo pochi minuti che è entrato, oppure l'azione che ha avuto Ziyech in finale, nei minuti finali, insomma, forse sono state quelle le due migliori occasioni dei Blues, assieme anche al tiro di Mount da fuori. Però in generale mi sembra un Chelsea abbastanza sterile, anche quando ha messo Lukaku ha continuato a fare questo palleggio, questo gioco rasoterra, e abbiamo visto purtroppo ancora uno spezzone di gara in cui Lukaku sembra appunto un corpo estraneo a questa squadra, perché non l'hanno cercato minimamente neanche sul cross.
Sì, a parte quello lì che citavi prima e forse un altro, insomma. Ma direi che comunque il problema del Chelsea non è stato tanto la partecipazione al gioco o meno di Lukaku, ma più appunto l'assenza di guizzi e di giocate dei giocatori offensivi, escluso Havertz. Come dicevi te, Pulisic ha fatto una partita insufficiente, senza saltare praticamente mai l'uomo, e anche Mount ha deluso pure me. Non ha ricevuto quasi mai tra le linee, anche ovviamente per dei meriti dei suoi compagni e per merito del Real, che comunque si è difeso in maniera ordinata e precisa e poi non ha fatto grandi giocate. Infatti, guardando i numeri, ha fatto appena un passaggio chiave, e con passaggio chiave intendo il passaggio chiave secondo la dicitura di Opta, cioè passaggi che assistono un tiro, e insomma, per lui è un numero bassissimo, di solito ne fa ben di più. E anche Reece James sulla destra non ha fatto tantissimo. Sicuramente poi la scelta di mettere Azpilicueta a sinistra e non inserire mai un giocatore come Marcos Alonso, nemmeno a gare in corso, ti ha un po' tolto la possibilità di avere un mancino che andasse sul fondo per mettere dei cross, e anche un giocatore che comunque sa attaccare il secondo palo sui cross che arrivano dall'altra fascia. Quindi questa scelta mi ha un po' sorpreso, proprio di non averlo neanche messo a gara in corso, così come mi ha sorpreso anche il modo in cui Tuchel ha impostato il pressing alto del Chelsea nel primo tempo, perché se vi ricordate l'anno scorso, nel doppio confronto con Real, il Chelsea non pressava altissimo, ma si difendeva col suo solito 5-2-3, con i tre giocatori offensivi che rimanevano abbastanza alti davanti ai due mediani e anche piuttosto stretti, in modo da orientare il possesso avversario, la costruzione bassa avversaria verso le fasce. E questa cosa contro il Real aveva funzionato benissimo, perché chiudevano gli spazi centrali, poi riuscivano a recuperare bene palla all'interno di questo pentagono, appunto formato dai tre giocatori offensivi e dai due mediani, e poi ribaltavano bene il campo. Invece stasera Tuchel ha scelto un approccio diverso, più orientato sull'uomo e meno sulla zona. Per esempio c'era Mount che andava uomo su Casemiro, e secondo me usare un giocatore da mettere su Casemiro, quando i giocatori più importanti del Real nell'uscita a palla sono altri, come per esempio Alaba, come per esempio Kroos, come per esempio Modric, ecco, non è stata una scelta che ha funzionato, tant'è che poi il Real varie volte nel primo tempo è riuscito ad eludere questa pressione e ad attaccare con campo davanti a sé. Ha creato appunto varie occasioni, sfruttando Vinicius, la bravura di Benzema nel venire incontro e poi nel servire i compagni che si inserivano.
Secondo me, alla fine, tatticamente, la partita l'ha vinta, al di là del risultato, l'ha vinta proprio il Real Madrid. Cioè, Ancelotti ha presentato una squadra accorta che è riuscita a dettare il contesto sia quando aveva la palla che quando non ce l'aveva. Perché quando avevano il pallone, soprattutto nel primo tempo, i giocatori del Real sono riusciti a risalire bene il campo e a servire bene i giocatori davanti, ad assistere benissimo Benzema e anche Vinicius. E quindi hanno superato agevolmente la prima pressione del Chelsea. Quando invece sono stati chiamati a difendere, anche nel secondo tempo, quando hanno fatto fasi di difesa posizionale più bassa, alla fine hanno bloccato abbastanza bene le conclusioni e la manovra offensiva avversaria, e quando questo non è bastato, è intervenuto poi Courtois e ha fatto il resto. Al di là di tutto, però, volevo sottolineare soprattutto la prova di Valverde. Secondo me è stato prezioso tatticamente. In fase difensiva ha finito per riempire il corridoio destro, il lato destro del campo, però soprattutto è stato utile in quella posizione, non tanto proprio per il lavoro difensivo, ma per il fatto di aver contribuito, cioè non tanto per le sue statistiche individuali in fase difensiva, quanto appunto per aver contribuito fisicamente, mettendo un corpo in più, un elemento in più in fase di non possesso, per ostruire le linee di passaggio e la zona di transito del Chelsea. E poi ogni volta che la squadra ripartiva, ha dato invece lì sì, ha dato un grandissimo contributo in fase di possesso, E quindi, secondo me, è stato un elemento la cui prestazione è da sottolineare.
In un possesso abbiamo visto che a tratti ha fatto il quinto, si è abbassato molto in linea appunto con la difesa e questo ha di fatto tolto qualsiasi possibile vantaggio in ampiezza per i Blues. Anche a me ha sorpreso la scelta di non mettere Marcos Alonso, ma in alternativa avrebbe anche potuto magari allargare Pulisic sulla fascia, un qualcosa che aveva già fatto diverse volte la scorsa stagione. Ecco, mi ha sorpreso un po' la rigidità da questo punto di vista che c'è stato nel cambiare un attimo le linee della partita, però nel complesso credo che Real ha vinto con merito, ha senz'altro fatto bene il suo momento migliore della gara. Non ha forzato tantissime giocate, è sempre stata comunque lucida. Poi chiaramente avere un Benzema in God Mode così, un Benzema capace di fare praticamente 6 dei suoi 11 gol stagionali nell'arco di neanche una partita e un terzo, è qualcosa di clamoroso. Quindi sicuramente questi due gol sono un bel bottino in vista del ritorno, anche se comunque credo sarà una sfida. In genere sia una sfida abbastanza aperta. Credo senz'altro che il Chelsea dovrà migliorare nella qualità del palleggio, dovrà migliorare nella precisione e dovrà anche riuscire a portare un po' più uomini in area, perché a parte Havertz, che comunque diciamo, è quello più predisposto ad attaccare gli spazi, ad attaccare la profondità e a inserirsi, secondo me è necessario anche portare un po' più presenza offensiva. E mi sembra che comunque da stasera con Vitão o lo stesso Casemiro abbia fatto una buona difesa dell'area.
Tra l'altro nel primo tempo varie volte abbiamo visto Kanté buttarsi in area con Jorginho che rimaneva ovviamente bloccato, e tra l'altro Jorginho ha fatto anche un bell'assist sul gol di Havertz e Kanté andare e poi Tuchel invece ha tolto il francese per mettere Kovacic che invece è un giocatore che non ha la tendenza ad inserirsi, quindi diciamo sicuramente avrà avuto le sue ragioni, non è questa la scelta che critico di più, però ecco, togliendo il francese ha tolto un invasore e insomma anche questo mi è sembrato un po' curioso, comunque, per quanto riguarda la gara di ritorno della prossima settimana, non ci sarà Militao che era diffidato ed è stato ammonito. Tra l'altro, Militao è uscito anche per infortunio, quindi magari avrebbe saltato il ritorno comunque. E per il Chelsea, insomma, sicuramente dovranno provare ad aumentare la qualità del gioco, creare un po' di più, però poi sarà dura non concedere niente alle ripartenze di Benzema e Vinicius, ecco, perché insomma, Real. Diciamo, basta un gol, non dico per essere tranquillo perché non si è mai tranquilli, però se Real fa un gol, sicuramente la strada poi è più in discesa. Cambiamo tema e passiamo a parlare della lotta al scudetto. E sulla carta, la scorsa giornata di Serie A avrebbe dovuto essere una giornata favorevole al Milan, che giocava in casa contro un Bologna tranquillo a circa metà classifica, mentre Napoli e Inter avevano forse le due gare sulla carta più difficili da qui alla fine del campionato, il Napoli a Bergamo contro l'Atalanta e l'Inter a Torino contro la Juve. E invece, per l'ennesima sorpresa di questo campionato, il Milan ha pareggiato 0-0 in una partita non brillantissima, ma in cui comunque ha avuto un netto predominio territoriale, insomma, ha tirato tanto, anche se non grandissime occasioni, a parte un paio, però, insomma, un gol con un po' più di precisione l'avrebbe potuto tranquillamente trovare, mentre Napoli e Inter hanno vinto i rispettivi big match di cui iniziamo a parlare ora. Dato che sono passati un po' di giorni, direi di fare abbastanza un commento abbastanza rapido, poi allarghiamo un po' il discorso generale. Partirei dall'1-0 dell'Inter a Torino. Come sempre ci sono state tantissime polemiche arbitrali, d'altronde non sarebbe Juve-Inter senza queste polemiche. Noi come al solito non parliamo di arbitri o simili, ma di tutto il resto. E quindi, Mick, partirei con te. Quali spunti tecnico-tattici ti ha lasciato questa gara?
Ma chi ha vinto?
L'Inter.
Perché io, cioè, quando ho visto il recupero del primo tempo di un quarto d'ora, sono andato a letto. C'è cioè, una partita che ha sforato i miei orari canonici. Quindi, cioè, io protesto per questo. Cioè, secondo me deve essere vietato dare un recupero del genere, che poi le partite finiscono a mezzanotte. No, comunque,
Forse è
a parte.
finita più tardi Juve-Inter di Barça-Siviglia che iniziava alle 9. Non ne sono sicuro, ma forse è andata così.
Comunque, a parte gli scherzi, che spunti ci ha dato? Se guarda, io ne ho scritto anche sul mio sito, Secondo me la questione, perché poi come sempre quando ci sono queste partite non solo ci sono polemiche arbitrali, ma poi il web si riempie di commenti su commenti sempre e rigorosamente solo in funzione del risultato, ovviamente non di quello che, di come si è sviluppato. Però siccome noi cerchiamo di andare al di là del risultato, io direi che è una partita che la Juventus, basta vedere il dato degli expected goals, meritava ampiamente di pareggiare. L'Inter ha provato a palleggiare a inizio partita, ha provato a costruire, ma poi non è riuscita quasi mai a superare la prima pressione della Juventus e alla fine è stata costretta a una partita essenzialmente di rimessa, soprattutto nel secondo tempo, difesa posizionale molto bassa e tentativi di ripartenze. Senza andare appunto troppo nello specifico, visto che sono passati tanti giorni, come hai detto tu giustamente, io direi che la questione non è stata tanto dell'attacco o meno della Juve, però se poi andiamo a vedere il dato degli expected goals prodotti dalla Juventus e lo dividiamo per i tiri che effettivamente sono stati presi, vediamo che il dato per singolo tiro è piuttosto basso. Se poi io vado a controllare i palloni toccati da Vlahovic e da Morata in area di rigore, sono un buon numero, quindi, però sempre con valore XG basso, quindi vuol dire che la Juventus ha attaccato male, cioè non è riuscita a mettere i suoi elementi più offensivi nelle condizioni migliori per poter prendere dei tiri ad alta percentuale di realizzazione. Quindi ecco, secondo me questo deve far capire, soprattutto in vista dell'anno prossimo, il tipo di lavoro al quale è chiamato Allegri. Cioè bisogna che questa squadra, indipendentemente da chi sarà il sostituto di Dybala, chi eventualmente arriverà come upgrade rispetto a Morata, questa squadra deve riuscire a mettersi nelle condizioni per creare tiri a maggior percentuale di realizzazione per i suoi elementi più abili nel tiro, per gli elementi deputati alla finalizzazione, perché con l'Inter è mancato proprio questo. Cioè non la
L'occasione
quantità, ma la qualità dei tiri presi.
più grande per la Juve a livello di XG è quella di Chiellini su, non so come definirla, quella giocata di Handanovic che è abbastanza tragicomica e mi fermo qui, però ecco, quella lì è stata l'occasione più grande in maniera netta. Poi ci sono state alcune altre magari buone, ma insomma sì, a livello di XG per tiro un valore medio-basso. Charlie?
Il riassunto è questo: di fatto, la Juve ha attaccato, ha fatto la partita, però di occasioni pulite, secondo me ce ne sono state molto poche. Perché alla fine, comunque, anche grazie magari a qualche intervento individuale, penso a qualche lettura di Brozovic, anche a Skriniar, che comunque ha fatto un'ottima partita di contenimento su Vlahovic. È stata una Juve che, secondo me, ha mostrato un po' alla fine la disabitudine a fare questo tipo di prestazioni. Cioè, una Juve che ha sicuramente sorpreso tutti, perché Allegri ha fatto una scelta molto coraggiosa, molto più coraggiosa di quanto di solito magari siamo stati abituati a vedere quest'anno. 4-2-3-1 piuttosto offensivo, due mediani d'atteggiamento molto aggressivo, Rabiot in particolare, che secondo me ha giocato una buonissima partita, forse una delle sue migliori da quando era a Torino.
Sì, taglio in
Anche
forza.
Zaccaria è entrato sicuramente col piglio giusto nella ripresa. No, dai, un paio qualche anno fa da mezz'ala ci sono, però sicuramente a livello anche di intensità e foga agonistica mi è sembrato, ecco, sicuramente una delle migliori. Anche Zaccaria, ripeto, è entrato molto bene, c'è stata quella grande azione che ha fatto col break palla al piede e che poi ha colpito il palo. Però ecco, ripeto, è stata una disabitudine alla fine della Juve a fare questo tipo di partita, perché soprattutto nel secondo tempo, nonostante, ripeto, l'Inter mi sia sembrata molto molle e anche incapace di creare situazioni pericolose in contropiede, a parte le due che ha avuto con Vidal e Correa, diciamo a metà del secondo tempo, è stato un Inter presto molto sterile, molto in difficoltà ad appoggiarsi sui suoi attaccanti, perché i due centrali della Juve hanno fatto un'ottima partita in marcatura, accettando anche di difendere con molto campo alle spalle, quindi prendendosi anche diversi rischi da questo punto di vista. Ripeto, a livello di atteggiamento, secondo me la Juve l'ha approcciata bene, però si è vista appunto questa disabitudine a fare questo tipo di partite dominanti. Nel secondo tempo, per esempio, Vlahovic, secondo me, è stato servito anche male, cioè non ho visto cross verso di lui, ho visto poca qualità anche nei traversoni, tante situazioni in cui riceveva spalle alla porta, appunto, che hanno pian piano facilitato il lavoro difensivo di Skriniar. Quindi Il prossimo step per la Juve sarà migliorare per quanto riguarda l'attacco contro difese schierate. Senz'altro comunque si è visto che è una Juve che quando ha determinati giocatori in campo, quando ha giocatori sicuramente offensivi, ne beneficia anche in generale l'inerzia della squadra, però c'è molto da fare, ecco, da questo punto di vista, secondo me. E d'altro canto è preoccupante, la prestazione dell'Inter. Cioè, si sapeva che sarebbe stata una gara difficile, però l'Inter secondo me ha giocato veramente molto molto male, anche se ovviamente è un risultato che pesa ed è ottimo in virtù di quello che ha combinato poi in Milan lunedì sera, però a livello di prestazione, cioè, è un Inter totalmente riconoscibile secondo me rispetto a neanche 2 mesi e mezzo fa, ecco.
Sì, io credo sia stata una delle migliori partite, o meglio, una delle migliori prestazioni stagionali della Juve e una delle peggiori, se non addirittura la peggiore prestazione stagionale dell'Inter, perché è stata un Inter orribile a livello di prestazioni individuali. Credo si salvino soltanto Skriniar e Brozovic, forse anche Barella che nel secondo tempo ha tenuto un po' palla, ha fatto qualche conduzione, ha guadagnato qualche fallo. Però per il resto un Inter orribile, un Inter che è stata in difficoltà, in apnea per tutta la gara, ha faticato a deludere la pressione alta della Juve, ha perso tanti palloni banali, a livello difensivo ha faticato tanto a recuperare, i due attaccanti, Dzeko e Lautaro, hanno lavorato poco e male in appoggio, Dzeko ha perso tantissimi palloni, Correa poi è entrato nella ripresa ma non è che abbia fatto chissà cosa, Calhanoglu, ok, ha segnato il rigore, il secondo rigore, però per il resto ha giocato molto male. Bastoni ha fatto una delle peggiori prestazioni in carriera, credo, perché è stato molto in difficoltà. Insomma, un Inter brutta in cui sicuramente ha pesato la testa, perché insomma è un Inter che si vede che sia in difficoltà e comunque poi ovviamente è riuscita a vincere un po' per, diciamo, quasi per miracolo, perché insomma no, non meritava minimamente di portarsi a casa i 3 punti, e però questa vittoria la lascia aggrappata alla lotta, e vedremo un po' se magari gli darà un po' di forza mentale che è mancata nelle ultime uscite, o se invece giocherà così male e farà tanti errori tecnici anche nelle prossime gare. L'altra gara che si è giocata domenica a livello di lotta a scudetto è quella tra Atalanta e Napoli, vinta 1-3 fuori casa appunto dalla squadra di Spalletti. È una gara in cui sicuramente il Napoli è stato molto molto preciso al tiro, perché insomma non ha avuto tante occasioni, ma le tre grosse occasioni che ha avuto, cioè il rigore di Insigne, il gol di Politano su punizione battuta bene da Insigne, e poi il terzo gol di Elmas, insomma è stato Napoli precisissimo a sfruttare queste chance.
È stata una vittoria da grande squadra, diciamo. Un Napoli molto cinico al tiro, che non è riuscito a fare la sua partita, magari quanto avrebbe voluto Spalletti, però sicuramente è stata molto brava a sfruttare le difficoltà, anche un po' il nervosismo che si percepiva nell'Atalanta. Io, tra l'altro, ho visto la partita dal vivo, ero a Bergamo domenica. E le mie sensazioni dal campo sono state quelle di un Atalanta che ha sì giocato col solito coraggio, pressing a tutto campo, insomma, tanta aggressività, tanti uomini portati in avanti nel secondo tempo, soprattutto Freud e Deron si sono alzati molto. Poi Deron, tra l'altro, ha anche segnato il gol del momentaneo 1-2. Però mi è sembrato un Atalanta che in questo momento ha confermato un po' i limiti di quest'anno e, se vogliamo, anche i peggioramenti comunque rispetto alle precedenti stagioni con Gasperini a livello offensivo. Cioè, una squadra che a livello tecnico ha delle carenze, pecca in imprecisioni, pecca in qualità generale. Mi sembra un'Atalanta un po' troppo frenetica in alcune situazioni, mentre in altre situazioni invece è un po' troppo lenta. Ci sono state un paio di occasioni per Muriel, Malinowski, che sono stati un po' troppo lenti nel decidere cosa fare. È un'Atalanta, ripeto, molto meno brillante a livello offensivo rispetto alle ultime stagioni. Il Napoli comunque ha difeso con ordine, ha fatto una partita attenta da questo punto di vista, e Koulibaly ovviamente è stato sugli scudi, tra l'altro facendo una giocata pazzesca in occasione del gol dell'1-3 di Elmas, e secondo me comunque la squadra di Spalletti con lucidità e attenzione è riuscita a portarsi a casa 3 punti pesantissimi. Diciamo che questa sconfitta complica molto, ecco, la stagione dell'Atalanta da questo punto di vista, perché adesso di fatto quasi tutte le sue speranze di qualificazione europea sono riposte sull'Europa League, su cui non parleremo per ragioni di gufata, a livello di pronostico, ecco. Però sicuramente, ecco, è un risultato che da questo punto di vista complica molto il percorso in campionato dell'Atalanta. Vero che sia una
Sì,
gara da
no, in
recuperare,
ottica Champions,
però ecco,
diciamo.
certo, è molto difficile. Ecco, anche perché comunque la Roma in questo momento sta molto bene, la Juve ha anche un buon, discreto, ma buon vantaggio, quindi sarà molto difficile, ecco, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.
Secondo me l'Atalanta in questa stagione non ha quella qualità a livello di gioco che invece aveva gli anni passati. I quadrilateri laterali non lavorano così bene come lavoravano in passato. Sicuramente il fatto che i vari trequartisti, diciamo i giocatori più creativi della Dea, non stiano facendo una grande stagione sta pesando molto. Hai citato giustamente che Muriel e Malinowski che domenica non hanno fatto una grande prestazione, soprattutto secondo me Malinowski, ma anche Miranchuk che poi è entrato al suo posto nell'intervallo. Ha fatto sì l'assist per il gol, però per il resto è stato molto lento, molto indeciso quando riceveva palla al limite dell'area, magari poteva calciare subito, invece faceva un tocco di troppo e poi la perdeva, magari sbagliava l'ultimo passaggio, insomma, non è stato un cambio che ha funzionato. Dall'altra parte un Napoli che difensivamente è stato abbastanza solido, che ha visto secondo me, oltre a quella di Koulibaly, anche altre tre belle prestazioni. Una è quella di Zanoli, che ha giocato terzino destro, visto che Lorenzo è infortunato, ed è stato molto importante nell'azione del rigore, in cui ha fatto un'ottima conduzione e poi ha servito il pallone per Mertens. Tra l'altro, in quell'azione lì si è vista la difficoltà della Dea nelle uscite di Palomino, che ha giocato una pessima gara e ha avuto difficoltà a marcare, a orientarsi su Mertens, che si abbassava sempre, ovviamente, poi si creava un buco molto evidente al centro della difesa dell'Atalanta. Poi secondo me ha giocato molto bene anche Mario Rui, che ha fatto due o tre interventi decisivi al centro dell'area. E poi c'è stato Lobotka che davanti alla difesa è stato secondo me migliore in campo, perché dopo una primissima parte di gara in cui il Napoli faticava a reggere il pressing dell'Atalanta, poi dopo il gol sul rigore di Insigne il Napoli ha avuto molte meno difficoltà a gestire il pallone. Se questo è successo è stato soprattutto per merito di Lobotka, che ha gestito bene la palla con l'uomo alle spalle, ha guadagnato vari falli, insomma ha giocato l'ennesima grande partita in questi ultimi mesi. Tra l'altro, a livello di tattica per il Napoli è interessante notare come nelle ultime gare Spalletti stia giocando con un centrocampo dal vertice basso, due mezzali, cioè un centrocampo a tre classico, mentre all'inizio stagione era un centrocampo molto fluido. Poi si è passati al 2 più 1, quindi due mediani e Zielinski trequartista, e invece ora nelle ultime giornate stanno giocando con Lobotka davanti alla difesa, Zambuaghissà mezzala destra e poi uno tra Zielinski e Fabian mezzala sinistra. Sarebbe interessante chiedere a Spalletti come mai questa scelta, magari per avere un po' più di copertura, un po' più di copertura a livello difensivo. Non so, Mick, se tu hai qualche ragionamento a riguardo.
Credo che questa soluzione alla fine gli abbia dato più equilibrio, come dicevi tu, e poi gli consenta di riempire la zona di rifinitura e svuotarla arrivando da dietro, che è una cosa che dà sempre maggiore imprevedibilità alla squadra, invece di avere un riferimento fisso che parte da quella posizione. Credo che siano questi i due fattori della scelta. Per
Però qualche volta,
quanto riguarda.
scusa, Osimhen rimane un po' isolato, secondo me, giocando con le due mezzali, perché comunque Zambuono non accompagna.
Sì, questo è vero, però a volte Osimhen stretta il campo
Sì, ci pensa
e
da solo, dici.
sì, no, e comunque sì, è vero che in quella maniera hai una mezzala in meno che ha meno offensiva, ecco. Quindi un giocatore offensivo in meno, un invasore in meno. Comunque sono molto fluidi, come hai detto tu, poi alle volte magari una mezzala si alza di più dell'altra, dipende un po' dalla partita. Per quanto riguarda l'Atalanta, credo che il ragionamento sia quello che avete fatto voi, cioè questa squadra, senza voler tornare alle guerre puniche, ma da quando ha perso Gomez non l'ha più sostituito. E ha tutti dei trequartisti con caratteristiche diverse. Quando il campo si restringe, questi trequartisti in uno contro uno fanno fatica in campo stretto. E quindi quello si vede. Quindi c'è un deficit qualitativo che alla fine si fa vedere a livello di risultati. Quest'anno non c'è stato il gran girone di ritorno che ci aspettavamo.
A livello di lotta a scudetto in generale, a 7 giornate dalla fine, all'Inter manca una gara in più perché c'è il recupero col Bologna. Qual è il vostro borsino?
Possiamo ancora parlare di Borsino, perché qua non si capisce più niente, cioè è una giornata, diciamo che il Milan è favorito, poi il Milan magari cade. Cioè, io continuo a pensare che questo mese sia favorevole al Milan, perché adesso il Napoli comunque ha due scontri pesanti, anche se sono in casa, diciamo che comunque Fiorentina e Roma sono due squadre ostiche. Il Milan ha un calendario un pochino più abbordabile da quel punto di vista, senz'altro per le squadre che affronta stanno nella parte destra della classifica, però ecco, è un campionato molto imprevedibile da questo punto di vista. L'Inter ha un bel calendario, però il punto è la squadra riuscirà a riprendersi un minimo a livello fisico, a livello anche di testa. La vittoria nel Derby d'Italia può essere, diciamo, un po' una svolta per questa parte finale. Cioè, secondo me, alla fine l'Inter è un po' padrone del suo destino da questo punto di vista. Quanto riguarda il Milan, deve sbagliare il meno possibile. Certo, fino a quest'anno comunque nei big match ha giocato quasi sempre bene, quindi credo che magari abbia un po' quel vantaggio lì. Certo, il fatto è che non deve più perdere punti contro le cosiddette medie o piccole. Non saprei sinceramente, secondo me è un campionato molto molto aperto che si deciderà nelle ultime giornate, però credo che comunque il Milan debba cercare di sfruttare il più possibile questo mese, questo calendario tra virgolette buono, perché poi il rush finale sarà molto molto complicato.
Eh sì, Lazio fuori casa, Fiorentina in casa e poi la penultima, l'Atalanta in casa. Insomma, tre gare che sulla carta ad ora non sono per niente facili. Poi bisognerà vedere ovviamente queste tre squadre in quelle giornate lì quali ambizioni avranno ancora, perché magari per loro il campionato sarà già, tra virgolette, finito. Però, insomma, sicuramente le ultime giornate del Milan sulla carta non sono per nulla facili, mentre le prossime lo sono un pochino di più. Mick, qual è il tuo borsino?
Beh, come ha detto Charlie, si parla poco di borsino, parlerei proprio di borsa, perché le azioni vanno su e giù a seconda della giornata, in questo caso non della giornata di piazza affari, ma della giornata di campionato. Io ad oggi la squadra che sta meglio è Napoli, e quindi secondo me in questo momento il Milan sta facendo grande fatica con le piccole. E quindi bisognerà un po' vedere se riuscirà a risolvere questo problema. L'Inter sembra in calo, almeno a livello prestativo, e quindi la squadra che in questo momento sta meglio è Napoli. Quindi ad oggi vado col Napoli, poi secondo me ne possiamo riparlare tra 3-4 giornate. Sarà
Anche tra
cioè,
una.
questione. Come?
Anche tra una.
No, no, ma nel senso che
Sì, fai.
Le prossime 3-4 giornate potrebbero dare una scrematura oppure no, e a quel punto alle ultime 3-4 che mancheranno sapremo, credo che alla fine arriveranno queste tre, tutte e tre in lotta, ripeto, però può darsi anche che nelle prossime 3-4 partite una di queste si stacchi e la lotta finale rimanga a due. Difficile, però potrebbe succedere. Ad oggi, ripeto, secondo me la squadra che sta meglio è il Napoli.
Sono d'accordo che il Napoli sia la più in forma delle tre, però ecco, mi sembrano comunque tutte e tre squadre che hanno molti difetti per essere squadre che comunque sono in lotta per vincere questo titolo. E indipendentemente da chi sarà la squadra a vincere, credo che la vincente sia la squadra meno forte da quando io seguo il calcio, quindi da 17-18 anni circa. Insomma, mi sembra che comunque sia a un livello abbastanza basso per essere una lotta in ottica di vincere lo scudetto. Per dire, l'Inter di Conte l'anno scorso era nettamente più forte di queste tre, ma anche andando a ritroso con le altre squadre che hanno vinto lo scudetto appunto negli ultimi 15-20 anni, sicuramente erano squadre più forti di queste, per quanto ovviamente fare paragoni con il passato non abbia molto senso, però ecco, mi pare una distanza talmente evidente che questo paragone ci stia a farlo. E il Milan a livello di gioco sicuramente è in netta difficoltà, anche se col Cagliari va detto che aveva fatto una bella partita e avrebbe meritato di vincere almeno 2-0, però poi le altre ultime gare contro le piccole sicuramente hanno dimostrato che la squadra di Pioli ha delle difficoltà e insomma non c'è più quella fluidità di gioco e quella abilità nel creare occasioni che c'era invece in passato. È una squadra che secondo me si impigrisce un po' più del solito anche nei cross, oltre che nei lanci lunghi verso la punta. E l'Inter sicuramente deve fare uno step in avanti dal punto di vista mentale, perché deve ritrovare quella sicurezza per poi poter giocare come aveva fatto nella parte finale del 2021. Sicuramente il calendario sulla carta è il più semplice di quello rispetto alle altre due, però è una squadra che sembra essere talmente nel pallone che non è detto che neanche riesca a fare i punti che ci si aspetta che possa fare, quindi vedremo un po'. Sicuramente c'è molta incertezza, io sono molto curioso di vedere come andrà a finire.
Io credo che alla fine, probabilmente, siccome credo il livello sia un po' basso, vincerà la più forte, che però in questo caso sarà più che la più forte, la meno peggio. Certo, i tifosi delle altre due squadre che dovessero uscire delusi dalla volata finale dovranno mangiarsi, non solo i tifosi, soprattutto gli staff e i giocatori dovranno mangiarsi non solo le mani, ma anche i gomiti, perché oggettivamente. Ripeto, è probabile che vinca non la più forte, ma la meno peggio.
Prima di chiudere, Mick, un nostro ascoltatore, ha detto che vuole sentire da Michele Tossani raccontare in breve cos'è il gegenpressing, quindi prego.
Allora, in parole povere e velocemente, è la riaggressione immediata a palla persa. Io attacco, perdo la palla, invece di arretrare e compattarmi in linee difensive più basse. Riaggredisco immediatamente perché cerco di andare subito a recuperare la palla. Spaventa forse un po' la parola tedesca, ma Gegen vuol dire contro, e quindi insomma è facile capire poi cosa significa.
Sì, esatto, la differenza tra pressing e game pressing è che il pressing tu lo vai a fare quando la squadra avversaria ha già consolidato il possesso, quindi per esempio, non so, su un rinvio dal fondo o comunque su un giro palla di possesso già consolidato, mentre appunto il game pressing o contropressing avviene quando tu perdi palla e poi nei seguenti 4, 5, 6 secondi vuoi andare a recuperarla.
Esatto, e chissà che magari in un futuro verrà qualcun altro meglio di noi a spiegarlo all'ascoltatore qui su queste frequenze. Chi lo sa?
Speriamo, anche se
Speriamo.
non dipende da
Non
noi,
dipende
ma
da noi.
non diciamo altro. Dai, direi che possiamo chiudere qua. Ciao, Mick.
Ciao, grazie. E volevo rassicurare tutti, è stato trovato il pilota del Pullman, è un argentino che ora sta venendo a spostare il Pullman.
Ciao, Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.